Bentornati a tutti, nona puntata di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia di Alex Cavatton, Matteo Perfetti e Pierre. Alex, come va? So che sei teso per motivi diversi dal baseball questa settimana, però ti chiedo per i prossimi 30 minuti di concentrarti.
Ci provo.
Matteo, Berlino è sempre Berlino.
Sì, tutto tranquillo.
Tutto tranquillo, tu sei tranquillo, importante è questo. Pierluigi, come stai?
Io bene, tutto a posto. Soffro per motivi diversi dal baseball anch'io, in particolare per il calcio, però...
Che è successo? Che squadra ti non lo sappiamo.
Il Lecce.
Va bene, però anche tu, cioè, potevi scegliere.
È il dolore quella.
È la squadra della mia città.
Ammirevole.
Molto ammirevole. Ma avete preso Babacar? Vai, faccio finta di sapere qualcosa di calcio. Ah, l'avete preso?
Abbiamo preso Babacar, e quindi grazie a lui non ci sono più problemi per le trasferte. Utilizzeremo BlaBlaCar. Vabbè, basta.
Mamma mia.
Dopo questa credo di potermene andare dal podcast.
Oltre che guru del baseball, sei anche un fine comico. Va bene, Pier, io non so dove tu sia ubicato in questo momento, e se ce lo vuoi dire ci rendi partecipi.
Al momento sono a Milano, a casa mia.
Fantastico, allora sappi che non c'entra niente neanche questo col baseball, ma facciamo un po' di pubblicità all'attività di The Cutting Edge, e in particolare, nello specifico, di Addon Magazine. Domenica sera saremo al Mind the Gap dalle 7 per seguire, insieme a chi lo volesse, la prima giornata di NFL. Abbiamo ovviamente sentito Matteo Serafini, che è uno degli speaker di questo podcast, nonché proprietario del Mind the Gap. Ci metterà a disposizione una sala intera e la possibilità di seguire Red Zone, quindi non vedremo una partita specifica, ma seguiremo l'andamento della giornata su Red Zone. E se vuoi venire a trovarci, mangiamo, beviamo insieme, insomma, chiacchieriamo anche di baseball sicuramente, perché poi c'è modo durante le partite NFL di chiacchierare d'altro. Non lo dico neanche a Alex Cavatton, anche se non si presenta, lo picchiamo. Invito esteso a tutti, sì, vabbè, ma io sono piccolo, non devi aver paura di me, al limite di due schiaffoni di gioganci. Invito
Giovanni,
esteso,
esatto, no,
dai, come viene facile. E invito ovviamente esteso a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli amici che ci seguono, che sono veramente tanti. Ci stiamo avvicinando ai playoff della Major League, siamo entrati nell'ultimo mese di regular season, vi abbiamo fatto il quadro della National League settimana scorsa. In questa nona puntata parleremo soprattutto di pitcher. Ovviamente Alex Cavatton, per fare il diverso, per prima base ha portato completamente un altro argomento. Puntata che poi verrà chiusa dalla solita, ormai, dalla consueta top 9 di Pierre, ma non voglio svelarvi di che cosa si tratta, non voglio entrare troppo nello specifico. Tocca a me iniziare, perché domenica sono successe due cose meravigliosamente diverse. C'è stato il terzo no-hitter della carriera di Justin Verlander e c'è stato il rientro di Carlos Cookie Carrasco. Partiamo da Verlander, terzo non-hitter della carriera, sesto giocatore nella storia a raggiungere questo traguardo. I primi due no-hitter erano arrivati nel 2007 e nel 2011, quando ancora vestiva la casacca dei Tigers. Sia quello del 2011 che quello di domenica sono stati ottenuti al Rogers Center di Toronto. Verlander diventa quindi il primo pitcher della storia autore di due no-no nello stesso ballpark avversario, quindi non valgono quelli che li hanno fatto nel ballpark di casa, però Verlander ha ottenuto anche questo traguardo col suo terzo no-no. Il dato singolare è che Justin in carriera aveva una media ERA di 4,73 contro Toronto, che è la sua peggiore media ERA contro qualsiasi team contro cui abbia mai lanciato. Domenica è stato quasi perfetto, 14K, 120 lanci, 14K e una base ball. Base ball concessa al secondo battitore affrontato, Cavambiggio, e da quel momento non è più stato possibile per nessuno dei battitori di Toronto mettere a segno una valida o arrivare a una base. L'ultimo out è stato fatto su Bobicette. con questa vittoria, con questo no hitter. Verlander è salito a 17-5 in stagione, 2,56 di ERA, la migliore dell'American League, 257K numero 1 nelle Major League, 193 inning lanciati, e concede un incredibile 166 di media battuta ai suoi avversari. Direi che è in lizza per il suo secondo Cy Young Award. Giusto per darvi qualche altro dato, Verlander ha sprecato due volte l'occasione di un no-hitter al nono inning. È capitato nel 2012 contro Pittsburgh e nel 2015 contro gli LA Angels. È il 26esimo complete game della carriera ed è dietro solo, si trova in seconda posizione tra i giocatori ancora attivi nelle Major League, dietro solo al grande Sissi Sabathia, grandissimo anche amico del nostro Alex Cavatton.
Grande Ciccio.
Ciccio idolo assoluto. Arriviamo invece al rientro di Carlos Carrasco. Carlos Carrasco che è rientrato nella sconfitta dei suoi Indians contro Tampa dopo che a giugno gli era stata diagnosticata una forma di leucemia curabile. Cookie è entrato al settimo inning ricevendo la standing ovation di pubblico, squadra ovviamente della sua squadra e della squadra avversaria. Un momento incredibile, la partita si è fermata. Alla fine ha concesso due valide e un punto, se non ricordo male, ma direi che questa è la parte meno interessante del discorso. Ritrovare un giocatore che solo due mesi fa aveva dovuto abbandonare il campo per un problema così grosso è già un successo. Tra l'altro poi in ottica playoff, possibili playoff per gli Indians, il rientro di Carrasco è molto importante. Chiaramente non potrà essere uno starting pitcher, però potrà svolgere un ruolo importante come rilievo. Diamo anche qualche dato sulla serie tra Tampa Bay e Indians, perché era una serie importante relativamente alla corsa alla wild card nella American League. Sweep pesantissimo dei Rays. Gli Indians, dopo aver tenuto un ritmo insostenibile, hanno subito la maledizione di 108, cioè ne abbiamo parlato noi e non hanno praticamente più vinto una partita. Questa cosa è coincisa anche con l'infortunio di Ramirez, di cui ovviamente avevamo parlato particolarmente bene, se non sbaglio io, che dopo Glasnow ho fatto fuori anche Ramirez. Ecco, questa cosa ha rallentato un po' la corsa ai playoff. Attualmente Cleveland sarebbe le wild card con un record di 79-58, i Rays sono in testa alla corsa delle wild card con un record di 80-58, terzi a mezza partita ci sono gli A's con 78-58. Quindi queste tre squadre sono quelle che si stanno giocando l'accesso alle wild card. Ho provato a controllare le serie che devono giocare. Cleveland avrà i White Sox, i Twins, gli Angels, ancora i Twins, Detroit, Fila, White Sox e Nets per chiudere la stagione. Secondo me fondamentali saranno le due serie con i Twins. Ovviamente poi dovranno cercare di tenere un certo tipo di ritmo, ma le due serie con i Twins non solo potrebbero dare uno slancio decisivo agli Indians per il discorso wild card, ma magari potrebbero riaprire il discorso anche division, anche se in questo momento è un po' difficile. Rays che hanno Baltimora, Toronto, Texas, Angels, Dodgers e chiudono poi con Boston, Yankees e Toronto due partite. Ecco, secondo me i Rays, che in questo momento sono i leader per la corsa alla wild card, hanno queste sei partite, 4 con Boston e 2 con gli Yankees, che potrebbero decidere la loro stagione. Rays, che ricordiamolo, da Alex Cavatton sono andati in caduta libera sostanzialmente da aprile, cioè da subito, ma non sono mai caduti e sono arrivati a vincere già 80 partite e sembrano quelli più lanciati per la wild card. Gli A's hanno Angels due volte, Detroit, Houston, Texas, Kansas City e Seattle. Secondo me sono quelli con potenzialmente il calendario più abbordabile, però non lo so, insomma le tre squadre sono molto vicine. Secondo me è difficile fare un pronostico ed è per questo che in chiusura del mio intervento chiedo a voi tre: secondo voi chi tra queste squadre andrà ai playoff, o meglio conquisterà il posto per la wild card? Partiamo da Alex, poi Matteo e infine Pier.
Ero un po' scettico, come sai bene, sui Rays, però pare che si siano ripresi bene, complice anche il crollo di Boston. Ecco, penso che ai Rays possa andare bene, ma che sia più un merito dell'andamento negativo dei Red Sox che non del loro positivo, perché se i Red Sox avessero giocato con la loro potenzialità al pieno, al meglio delle loro possibilità, per me non ci sarebbe partita con i Rays, però è andata bene, quindi probabilmente ce la faranno a questo punto a raggiungere una wild card.
Teo?
E secondo me Oakland ci ha stupito troppo quest'anno per non riuscire ad arrivare a una wild card, e soprattutto con i giocatori secondari del proprio roster, intendo ad esempio Ramon Laureano, intendo la rotazione formata da Bassett, Fires, insomma giocatori che non ci si aspettava avessero queste prestazioni, lo stesso Marcagna che vi abbiamo consigliato la settimana scorsa. Quindi io credo in questi A's. Poi rimango su Cleveland, anche se ne abbiamo parlato bene e quindi gli abbiamo giustamente portato sfiga, ma comunque hanno il roster migliore tra loro e Tampa Bay per arrivarci. E soprattutto, come dicevi tu, il calendario di Tampa Bay è quello un po' più difficile. Quindi io dico,
ecco, una cosa, scusami, che mi ero segnato dei Rays, che non ho detto, fondamentale è il recupero di Snell e poi eventualmente in ottica playoff di Glesno. E un nome che non mi sarei mai aspettato, che è arrivato il 10 maggio dai Los Angeles Dodgers, è quello di Travis d'Arnaud, che ha già battuto 54 RBI da quando veste la casacca dei Rays. Giocatore molto interessante, che
di cui 40 solo contro gli Yankees, d'Arnaud peraltro.
Ecco così. Tipo, tanto per rompere i coglioni agli Yankees di Cavatò, anzi ai tuoi Yankees e agli Yankees di Cavatò, perché ormai
Secondo te perché lo so che ha fatto così tanti RBI contro gli Yankees? Perché sono a imprecare contro il televisore ogni volta che lo vedo giocare.
Io lo volevo prendere quando era disponibile, ho detto ma no, ma che cazzo lo prendo a fare? Ma l'avessi preso probabilmente oggi giocherei ai playoff del fantasy. Ma vabbè, andiamo avanti. Pier, tocca a te. Secondo te tra queste tre squadre?
Allora, io mi sbilancio e dico Tampa Bay contro Oakland. In quanto, come dici tu, un paio di considerazioni sul calendario. Hai ragione tu sul fatto che il calendario di Oakland è quello più abbordabile. Di fatto, a parte una serie contro gli Astros, sì, che comunque avranno poco da chiedere a settembre, esatto, sì. Tutte le altre sono contro squadre sotto i 500.
Esatto.
Cleveland, dall'altra parte, dopo l'infortunio di Ramirez, continua a perdere giocatori per infortuni. Ricordiamo che Kluber è ancora, non si sa se tornerà questa stagione, ancora ai box. Che si è infortunato Tyler Naquin, che sicuramente ha finito la stagione. Si è infortunato l'altro giorno anche Jason Kipnis, anche se sembra qualcosa di più leggero, yeah. Insomma, avranno molto a che fare con gli infortuni questi Indians. Dall'altra parte i Tampa Bay Rays sono caldissimi, e su quelle ultime partite contro New York e Boston di cui dicevi prima, mi chiedo quali Yankees e quali Red Sox vedremmo all'ultima settimana di settembre, con gli Yankees che sembrano sicuramente l'ultima settimana di settembre avranno un posto ai playoff e magari se la giocheranno per il fattore campo.
Ecco,
e i Red Sox che bisognerà vedere dove sono. No, sono scaramantico, ma per ora fino a un certo punto voglio dire, cerco di essere
gli Yankees. No, io sto guardando Boston. No, però è veramente troppo indietro. Dovrebbe fare un settembre clamoroso.
Devono essere perfetti. Sì, devono essere perfetti. Perfetti. Non sono ancora fuori, ma devono essere perfetti.
No, non sono fuori, ma devono essere perfetti. Come Matteo Perfetti, perché il gancio è incredibile, che ci deve raccontare di una vicenda di cui avevamo parlato, avevamo dedicato una copertina, una delle copertine 108 a Tyler Skaggs, trovato morto nella sua camera d'albergo in una trasferta dei suoi Angels contro i Texas Rangers. Sembrava arresto cardiaco, una tragedia, il no-hitter, il combo no-hitter nella prima partita giocata in casa degli Angels, dedicato proprio poi ovviamente a Tyler Skaggs. Sono uscite è uscita una notizia fine settimana scorsa che ci ha lasciato un po' così. Matteo, vuoi fare un recap di quello che siamo venuti a sapere?
Subito dopo il ritrovamento del corpo di Tyler Skaggs, la polizia, come sappiamo, ha escluso la possibilità di suicidio, e quindi il corpo è stato portato al Tarrant County Medical per un'autopsia. I risultati di questa autopsia sono arrivati il 30 di agosto, pochi giorni fa, e i risultati dimostrano come Tyler Skaggs ebbe in corpo ampie quantità di fentanyl e ossicodone, che sono due potenti oppiacei, e alcol, etanolo. Quest'ultimo, l'alcol, era presente con un tasso di 1.22, quando il limite consentito sarebbe 0.8, e effettivamente, se sei un giocatore professionista, dovrebbe essere anche 0.0, aggiungerei io. La causa della sua morte è quindi per asfissia. Detto in parole povere, Tyler è stato trovato soffocato con il suo stesso vomito, quindi non una delle migliori scene. Questa è l'aggiornamento che è uscito pochi giorni fa. Sì, dimmi.
Si parla anche di un coinvolgimento di un dipendente degli Angels.
Sì, ma non sono, ovviamente sono state smentite tutte queste accuse, soprattutto da parte della famiglia, che vuole avere dei chiarimenti e andrà a fondo alla faccenda, soprattutto dopo aver dichiarato che il ragazzo non usava né ossicodone né fentanyl, né tantomeno era un grande bevitore. Quindi si accusano alcuni membri dello staff degli Angels per averlo spinto ad aver preso certe medicine, ma le indagini devono ancora andare avanti.
Adesso non so se poi Alex e Pierre hanno qualcosa da aggiungere. Io dico solo questo: a prescindere da tutto, rimane una tragedia aver perso un ragazzo così giovane, che si era sposato da poco tempo. A prescindere poi appunto da quelle che siano le cause della sua morte, ho avuto, usare il piacere mi sembrerebbe una parola un po' sbagliata per l'occasione, comunque ho potuto parlare con un ragazzo italiano che gioca nei Siemens Milano. Per chi mi conosce un po' di più sa che commento le partite di Siemens Milano, che sono una squadra di football appunto di Milano. Un giocatore di Siemens Milano, che è Ruben Fioriti, conosceva Tyler Skaggs e mi è entrato al Super Bowl che i Siemens hanno vinto contro i Guelfi Firenze con il cappellino degli Angels autografato da Skaggs, che è proprio Skaggs gli aveva regalato, e mi diceva che aveva avuto modo di sentire negli Stati Uniti, non credo direttamente la famiglia, non mi ricordo se mi avesse detto direttamente la famiglia o comunque amici che lo conoscevano, che gli erano più vicini, e non si figurava assolutamente quello che poi è uscito negli ultimi giorni, ma anzi si parlava di un ragazzo molto posato, un ragazzo molto tranquillo, aveva firmato da poco un contratto, un rinnovo con gli Angels importante. Insomma, sono rimasto particolarmente colpito dalle notizie che sono uscite negli ultimi giorni. Chiaramente noi ci continueremo a documentare ed eventualmente vi racconteremo gli sviluppi. Lascio magari la parola anche a Alex e a Pierre se hanno qualcosa da aggiungere.
Ma sul discorso che faceva Teo, anche inerente all'alcol, i giocatori di baseball hanno sempre bevuto. Mickey Mantle aveva dichiarato nella sua biografia di avere solo un pentimento, di aver giocato una carriera ubriaco e non essere riuscito a raggiungere il point 300, il punto 300 di media battuta, per esempio, proprio perché giocava da sbronzo. Per il resto, da lì arrivare a creparci ci passa un abisso, ecco. Non lo so, sono sempre delle vicende un po' delicate, purtroppo noi siamo fruitori di quello che è la bellezza del baseball e dello sport in generale. Quando succedono queste vicende, che sono senza dubbio losche, ti lasciano un po' di amaro in bocca e un po' di mistero, che poi diventa difficile da chiarire, perché anche comunque volendo, una serata brava può essergli costata la vita, un'abitudine, non lo so, ci sono troppe troppi argomenti delicati in questo senso da toccare nel giudicare la vita di un ragazzo che magari non c'è più e diventa... non andrei a fondo, ecco, nel senso lo lascerei riposare in pace, la metterei più così, ecco, non mi va di espormi.
Condivido.
Sì, io volevo solo aggiungere che è particolarmente questa notizia delle cause della morte di Skaggs sono particolarmente preoccupanti, è particolarmente preoccupante in quanto comunque in questo momento in America c'è una grossa emergenza per ciò che concerne gli oppiacei ed il fentanyl in particolare, che sono delle droghe che fanno assolutamente malissimo ovviamente, e in America stanno avendo tantissimi problemi a fermare l'utilizzo di queste droghe, utilizzate anche appunto da persone insospettabili come poteva essere un Tyler Skaggs, peraltro reperibili sul mercato credo ad abbastanza a prezzi neanche troppo elevati. Se sono stati rilasciati i risultati dell'esame autoptico, dell'esame tossicologico effettuato sulla salma, non è stata invece rilasciata da parte della polizia della contea del Texas in cui si stanno svolgendo le indagini, non sono stati rilasciati i dettagli della stanza d'albergo in cui è stato rinvenuto il corpo di Skaggs, e perché sono ancora coperti dal segreto istruttorio. Questo a me personalmente lascia pensare che all'interno di questa stanza ci potessero essere degli elementi che possano ricondurre, comunque possano far pensare che nel momento della morte o comunque nei momenti immediatamente precedenti alla morte, quando Skaggs ha assunto questo cocktail di sostanze, lui non fosse da solo e che appunto magari potrebbe avere la situazione potrebbe avere qualcosa a che fare con un altro impiegato dell'organizzazione degli Angels, come ha affermato la famiglia, che ha peraltro assunto un avvocato di notevolissimo profilo per occuparsi di un'eventuale costituzione di parte civile nel processo penale.
Pier, restiamo da te e torniamo però sul baseball giocato. Scherzer, ottava stagione consecutiva con 200K.
Sì, ottava stagione consecutiva con 200K, è il secondo nella storia dell'MLB. Prima di lui tale Tom Seaver, un altro campione, un altro grandissimo campione, un Hall of Famer, come sicuramente sarà un Hall of Famer Max Scherzer. Scherzer che sta producendo anche quest'anno, anche nel 2019, una grandissima stagione, pur avendo raggiunto ormai 34 anni ed essendo arrivato a quello che è ormai il quinto anno del suo contratto con i Washington Nationals. Per vedere come ha fatto Scherzer a mantenersi costante nelle prestazioni, nei risultati o addirittura a migliorare negli anni, sono andato a rivedere gli highlights di un paio di ottime partenze di Scherzer. La sua migliore è forse una delle migliori prestazioni di un pitcher nella storia, il secondo no-hitter del 2015, quello del 3 ottobre contro i New York Mets, e l'ho confrontata con la partita di quest'anno in casa dei Cincinnati Reds in cui Scherzer ha ottenuto 15 strikeout. In entrambi i casi sono rimasto assolutamente ovviamente impressionato dalla qualità dei lanci di Scherzer, in particolare nel 2019 il cambio sembra avere ancora più movimento, sembra avere ancora più capacità di ingannare i battitori avversari. Ho visto mazze dei Cincinnati Reds che volavano e quant'altro, è davvero giocatori che sembravano in Little League. Però comunque erano passati 5 anni da quella che forse è la sua miglior stagione, quella dei due no-hitter, quella del 2015. Tanto per dire quanto tempo è passato, dando una rapida scorsa ai line-up di quella giornata del 3 ottobre 2015, guardando quello dei Nationals c'era Yunel Escobar, Clint Robinson, c'era ancora Wilson Ramos, a un certo punto è entrato De Nagla, tanto per dire, mentre nei Mets c'erano Granderson, c'era Ruben Tejada prima che facesse quella disastrosa scivolata contro Chase Utley, c'era Michael Kudaier poi ritiratosi, Kelly Johnson, Nieuwenhuis, quelli erano peraltro gli stessi Mets che sarebbero arrivati alle World Series quell'anno e che Scherzer praticamente non gli ha fatto vedere la palla. Solo un errore, è stato l'unico giocatore che è andato in base contro di lui in quella partita. Ha anche ottenuto 9 strikeout consecutivi, uno in meno del record storico MLB da parte da parte di Tom Seaver, appunto, si ritorna di nuovo a Tom Seaver. In quella partita lì, dei 17K che fece Max Scherzer, 12 vennero ottenuti con la fastball, fastball che andava dalle 95 alle 97 miglia orarie e che, confrontata con il 2019, è rimasta alle stesse velocità, quindi anche a 34 anni la capacità di Scherzer di mantenere la velocità e di non perdere miglia sulla fastball è rimasta pressoché inalterata. Tuttavia, questa partenza, e quella partenza lì in particolare di Scherzer, andava un po' in controtendenza rispetto a quello che era lo Scherzer del 2015, che utilizzava la sua fastball principalmente per stabilire e per controllare l'area di strike, per poi portare via e portare lo strikeout ed eliminare i battitori utilizzando il cambio, utilizzando la slider, utilizzando la curva. Se possibile, dal 2015 al 2019, tuttavia, Scherzer sembra essersi reinventato ulteriormente e sembra essere addirittura diventato un lanciatore migliore, non solo per l'esperienza che ovviamente lo porta a conoscere meglio il gioco, ma anche per un cambiamento nel pattern dei lanci. Se infatti guardiamo quella stagione straordinaria del 2015, vediamo che l'unico problema, se tale si poteva dire, di Scherzer era una slider che contro i mancini tendeva un po' a non essere particolarmente efficace. Infatti la X-Woba, che definisce praticamente la media battuta che ci si aspetta sui contatti contro un determinato lancio, era di 315, un valore abbastanza elevato. Quindi cosa ha fatto Scherzer? Ha iniziato ad utilizzare la cutter, che è passata dallo 0% praticamente del 2015 all'8% del 2019. Con l'aumento della cutter nel 2019 ha anche diminuito corrispondentemente le fastball, che sono passate dal 58% al 48%, ha aumentato leggermente le altre breaking ball, e quindi ha trovato un'arma in più contro i mancini, sia per ottenere swing and miss che per indurre ground ball, e soprattutto utilizzando di meno la fastball, i giocatori avversari hanno meno facilità ad aspettarla e a lasciar stare le breaking ball, i change, e cercare di colpire la fastball. E questo ha portato quindi a degli avversari che sono sempre più clueless, sempre più senza un'idea al piatto contro di lui, e questo si vede tranquillamente nelle percentuali di giro a vuoto di ogni lancio di Max Scherzer, che sono aumentate radicalmente in questi 4 anni, sia per lo slider da 44% a 52%, sul 52% delle slider di Max Scherzer girano a vuoto, il cambio è passato dal 29 al 38%, e anche la fastball è passata dal 27,2 al 29%. Questo per dire che la carriera di Scherzer, come evidenziato dalle statistiche sia avanzate che tradizionali, e soprattutto dal vedere le partite, che è sempre una cosa straordinariamente bella, continua ad avviarsi, continua ad essere ben avviata verso la Hall of Fame, verso Cooperstown. E dobbiamo essere fortunati di vivere in un'era in cui ci sono dei lanciatori come Verlander, come Scherzer, Verlander, Kershaw, dei giocatori che anche in quest'era di palline gonfiate, di fuoricampo a migliaia, sono in grado comunque di dominare e di fornire del grandissimo spettacolo per coloro che vanno a guardare le partite.
E adesso voglio vederli Alex e Matteo, che aggiungono qualcosa a questa analisi.
No, l'analisi è stupenda, è super dettagliata. Io davo a Scherzer ancora 2 anni ad alti livelli. Uno era questo, uno probabilmente sarebbe stato il prossimo. Poco convinto su quello che sarebbe potuto accadere, avevo deciso di scambiarlo anche al fantasy, perché l'anno scorso aveva fatto 300k, quest'anno siamo a 200, più manca tutto settembre. Non sbaglio, l'ho scambiato per Anthony Rizzo o per Chris Bryant, forse no, per Chris Bryant l'avevo scambiato. Come lo volevo chiedere brevemente a, a Pierre, secondo lui, dove, cosa manca a un atleta così per finire la sua carriera? Dove può arrivare ancora?
Dove può arrivare? Il cielo è il limite. Il cielo è il limite per lui. Cosa gli può? L'unica cosa che gli servirebbe davvero per finire bene la carriera è un titolo, un altro titolo, perlomeno, perché se non erro li ha già vinti con. No, forse no, in realtà. È arrivato alla World Series, ma certo. Non l'ha vinto. Non l'ha vinto.
Non ha mai vinto.
È arrivato alla World Series, ma l'ha persa contro i Giants. Sì, gli manca giusto il titolo. Il problema è che questa cosa non dipende interamente da lui.
Teo, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io mi rimetto alla spiegazione di Pierre, è stata stupenda. Dico solo che secondo me Max Scherzer è come il vino buono, più invecchia e meglio è.
Mamma mia, andiamo anche con le massime adesso. Va bene, finita il capitolo pitcher a cui abbiamo dedicato questa nona puntata di 108, è il momento della prima base con Alex Cavattona. Alex, una prima base un po' particolare questa settimana.
Una prima base un po' insolita perché nel corso delle ricerche che ho fatto, anche quando ho scritto il libro sul centenario dei Bears Chicago Sunday, mi sono imbattuto in qualche atleta degli sport professionistici americani che aveva avuto questa doppia carriera in relazione con uno sport specifico e il wrestling. C'è passato Bronco Nagurski, c'è passato Mongo, The Merciless, però nella maggior parte dei casi mi succedeva di incontrare atleti che avevano iniziato, che comunque avevano fatto un percorso anche dal college nel wrestling, ma senza avere chissà quale successo, chissà quale seguito, e per poi averlo magari nel football americano. Io sono un grandissimo fan, sin da quando ero bambino, di Macho Man, e nelle mie ricerche avevo scoperto che Macho Man era stato un giocatore di baseball prima di diventare Macho Man, quindi sono andato a fare una ricerca su quella che era la figura di Randy Poffo e me lo sono portato in prima base per oggi. Me lo sono portato in prima base perché certi personaggi restano nella leggenda, sono icone indistruttibili che, seppur magari nel corso degli anni sono state superate da numeri, record, risultati e quant'altro, non potranno mai essere superati nello stile e nell'essenza che li ha contraddistinti. Nessuno potrà mai superare per quello che hanno fatto, magari anche ai loro tempi, perché quello che è stato fatto nel loro momento è stato l'apice, è stata la novità, è stato il cambiamento. Sono una sorta di, si possono considerare dei pionieri. Le loro identità hanno invaso le case e la loro ascesa è stata determinante anche nell'ispirare generazioni che poi sono venute nel futuro. Randall Mario Poffo è uno di questi eroi che in assoluto ha lasciato il segno più profondo, vuoi per quello stile unico ed inimitabile, vuoi per la sua maniera tanto folle quanto selvaggia, vuoi per i colori sgargianti che invece attiravano l'attenzione anche di quelli a cui non interessava magari l'argomento, oppure vuoi semplicemente perché Randy era Macho Man. Randall comunicava proprio attraverso quei colori così pieni di vitalità e ricchi di energia, sempre con un atteggiamento che era oltremodo esuberante. Il trascorso del campione del mondo WWF e dei suoi 29 titoli in 32 anni di carriera da wrestler lo conosciamo piuttosto bene, ma quello che non conosciamo è il suo passato da giocatore di baseball, perché Randy, che è nato a Columbus, capitale dell'Ohio, nel novembre del 52, il 15 novembre precisamente, lui era un figlio d'arte, il padre Angelo era ovviamente radicato col nostro paese, mentre la madre Giulia aveva origini ebraiche, e la lotta era un gene di famiglia, perché prima dell'ascesa di Randy Savage il padre aveva solcato il ring nella decade che andava dal 50 al 60, ed anche il fratello minore è stato un wrestler. Ci sono stati nella storia di Savage un po' di traslochi e di trasferimenti in stile americano che non fanno mai male, passato da New York, dallo stato del Kentucky e da Illinois, prima di essere cercato poi dai St. Louis Cardinals, che già ai tempi dell'high school lo avevano inquadrato come catcher. Poi, una volta entrato nell'organizzazione, nelle minor, ovviamente Randy viene spostato a giocare nell'outfield e giocò prevalentemente per i St. Louis Cardinals e nelle minors di Cincinnati e di Chicago, sponda sud, quella dei White Sox. Nel 1971, quando era diciottenne, lui è Larry Herndon, lo stesso Larry Herndon che poi vincerà le World Series con i Detroit Tigers nell'84, condividevano la stanza ed erano compagni di squadra ai Gulf Coast League Cardinals. La leggenda narra che Savage si allenava battendo la mazza contro un pneumatico che stava appeso ad un albero per aumentare la potenza e per migliorare lo swing. Questo metodo risultò essere talmente efficace che poi Herndon lo adottò anche nei suoi allenamenti e nei suoi training per i più giovani, quando poi diventò l'allenatore, ecco. I numeri di Poffo non erano male, al contrario di quello che si possa credere, ma come spesso accade nel baseball, l'infortunio colpendo la base su una corsa gli impedì poi di proseguire a lanciare con il braccio destro, che era quello più utilizzato, ma nonostante tutto Randy iniziò a lanciare con la sinistra e la sua carriera da giocatore di baseball proseguì fino al 1974, quando sotto la corte dei Tampa Tarpons decise di appendere la mazza al chiodo per impersonare la leggenda di Randy Savage, quella che poi ci è più nota. Le partite giocate nei 4 anni di Minor League sono 289 e la media battuta è di 2,64. A tabellino Randy aveva fatto anche 16 home run e 66 RBI. La passione per il baseball rimase, ma Randy non era nato per far volare palline fuori dal campo, bensì per essere selvaggio e per volare lui stesso, sempre con quel gomito alto, saltando dalla corda più alta del ring. Il passaggio dal diamante però fu fondamentale nel percorso che lo porterà a diventare uno dei più amati personaggi del mondo del wrestling americano. Quegli occhiali da sole giganti sotto la bandana e sopra la barba incolta sono un bellissimo ricordo che mi accompagna fin da quando ero bambino, e l'idea che uno dei miei idoli di infanzia avesse soltanto i tanti da baseball per me era qualcosa di speciale. Randall Mario Poffo, Randy Savage, Matchman, chiamatelo come vi piace di più, chiamatelo come volete, la sua risposta sarà sempre la stessa: oh yeah! E questo era Randy Poffo.
Potremmo chiudere qui, perché come al solito i prima base con Alex Cavatton sono meravigliosi, ma vi regaliamo la top 9 di Pierluigi Mandoi, che questa settimana ci racconta di...
Questa settimana, ispirato dal prima base con Alex Cavatton, che parla di un giocatore di baseball che, finita la carriera, è diventato un grandissimo giocatore professionista, un grandissimo wrestler professionista, vi parlo dei lavori, lavori particolari dei giocatori di baseball dopo il loro ritiro. Inizio con il numero 9. Molti lo conoscono già la sua carriera dopo la fine dopo il ritiro dal baseball. Bernie Williams, storico esternocentro degli Yankees, che è passato dal baseball a diventare un chitarrista jazz. Molto famosa la sua versione di Take Me Out to the Ball Game, l'ha suonata anche allo Yankee Stadium, è stato anche nominato per il Latin Grammy Award. Al numero 8 c'è Mitch Williams, l'ex rilievo negli anni 90, detto Wild Thing, un altro detto Wild Thing oltre al personaggio di Major League, molto famoso alle cronache americane per essere stato l'uomo che nelle World Series del 93 ha subito il fuoricampo decisivo di Joe Carter, la famosa telecronaca Touch 'em all, Joe, Touch 'em all, che dopo la sua carriera è diventato un produttore di salsa da nachos. È tornato a casa, ha iniziato a produrre salsa. La sua salsa si chiama Wild Thing Southpaw Salsa. Al numero 7 John Farrell, ex skipper dei Boston Red Sox, non ha avuto molta fortuna con i Boston Red Sox e infatti appena è stato licenziato da Boston ha deciso di dedicarsi a quella che era l'impresa di famiglia, ossia una simpatica barchetta con la quale Farrell da un paio d'anni a questa parte va in giro per i mari del Massachusetts a pescare aragoste, con anche risultati abbastanza buoni. Al sesto posto c'è Kevin Youkilis, anche lui ex Boston Red Sox, oltre che ex Yankees. Dopo il ritiro ha aperto una birreria nella zona di San Francisco, nella Bay Area.
E questo ci piace. Anche la salsa nachos,
eh? Aspetta di sentire come si chiama la birra, perché se la birreria si chiama Loma, facciamo un po' di pubblicità. Se Kevin Youkilis veniva definito dai pionieri della sabermetria come il dio greco delle basi su ball, la sua birra più famosa è una IPA e si chiama The Greek God of Hops, la dea greca dei luppoli. È molto bella, e questa cosa è molto bella. Un altro campione del mondo, David Eckstein, ve lo ricordate, con gli Anaheim Angels vinse la World Series del 2002, sì, ma anche quella del 2006 con i Cardinals. Finita la sua carriera nel baseball, si è dedicato alla moda per donne nerd, fondando un marchio che si chiama Hair Universe Fashion for Fangirls, e non sto scherzando. Se si va in questo momento sul loro sito, per esempio, c'è una bellissima collezione dedicata a Nightmare Before Christmas e una dedicata a Harry Potter. Questo è il numero 5. Al numero 4, Curt Schilling, idolo dei tifosi dei Red Sox per la famosa partita del Bloody Sock. Oltre a twittare ogni 2x3 in favore di Donald Trump e altre varie cose da ultra conservatore, ha provato anche a creare una compagnia di videogiochi, la 38 Studios. I suoi risultati non sono stati grandissimi, infatti la compagnia è fallita nel 2012. Ma passiamo al podio, con Lenny Dykstra, campione del mondo con i New York Mets nel 86. Anche lui ha provato a fondare una compagnia di aerei charter di lusso, nonché un giornale sempre di lusso dedicato proprio agli ex atleti, chiamato The Players Club. Tuttavia, come aveva trovato Lenny Dykstra i soldi per finanziarsi queste compagnie, è stato facilmente scoperto un paio d'anni dopo la fondazione, mediante varie simpatiche attività come truffa contro compagnie di carte di credito, utilizzo di assegni scoperti, frodi bancarie, eccetera, eccetera. La compagnia, needless to say, è fallita nel 2009, Lenny Dykstra ha finito per vivere per un certo periodo nella sua auto e per vendere l'anello della World Series. Da lì in poi ha continuato ad avere numerosissimi problemi con la legge. L'ultimo caso di questi è stato quello in cui ha puntato una pistola ad un povero guidatore di Uber perché non cambiava la direzione nella quale stava puntando la propria auto. Al secondo posto un altro ex Mets, Daryl Strawberry, anche lui ha avuto un po' di problemi con la legge, però quando era ancora in attività. Ricordiamo nel 95, per esempio, mancato pagamento degli alimenti, 1995 possesso di droga, cocaina, istigazione alla prostituzione, 2000 guida sotto influenza di antidolorifici, 2005 falso in atto pubblico, denuncia di smarrimento dell'auto. Con questo curriculum fantastico, cosa fa Strawberry adesso? Ovviamente il pastore evangelico. Si è dedicato completamente alla religione, adesso predica predica in giro per la sua città. Ma al numero uno c'è Randy Johnson, il magico Randy Johnson, uno delle persone che probabilmente odiava i media di più in assoluto nella storia dei giocatori di baseball. Ha iniziato a far parte anche lui dei media, è diventato un fotografo con la Randy Johnson Photography Company. Qualcuno mi sa indovinare quale può essere il simbolo della sua compagnia?
Un piccione.
Esatto, esattamente.
Giuro che non lo sapevo, però non poteva essere un piccione.
Il simbolo della compagnia è esattamente un piccione, come quel famoso povero piccione che si è trovato tra una fastball di Randy Johnson e il guanto del catcher in una disgraziata partita di spring training del 2001 e ha trovato in questo modo la propria sfortunata morte.
Cioè, voi pensate un giocatore, un pitcher come Randy Johnson che viene ricordato per un piccione? Va bene così, come al solito la top 9 di Pierre è meravigliosa. Questa sera abbiamo sentito poco Matteo Perfetti. Matteo, facci sentire che sei ancora vivo.
Ci sono ragazzi, stavo ascoltando, questa sera sono ascoltatore.
La settimana scorsa è toccato a me, questa settimana hai fatto... Vabbè, a parte che hai chiacchierato, poi va là. Non ti lamentare, avevamo detto 30 minuti, secondo me ce l'abbiamo fatta, neanche per scherzo. 44-30
no,
nel momento in cui vi parlo, ma secondo me ne vale sempre la pena. Va bene, arriviamo al momento dei ringraziamenti, così poi chiudiamo questa puntata e iniziamo da Alex Cavatton. Grazie mille Alex.
Grazie a voi, è sempre un piacere parlare di baseball su 108 e su The Cutting Edge.
Matteo?
Ciao a tutti, è stato un piacere come ogni settimana, ci vediamo alla prossima.
Pier?
Grazie, grazie anche da parte mia a tutti, grazie a tutti coloro che ci ascoltano, e faccio la solita marchetta MLB Italia, e se volete i risultati giorno per giorno, curiosità eccetera eccetera, seguite MLB Italia su Facebook.
Hai fatto bene a farla, se non l'avrei fatta io. Podcast lo trovate sulla piattaforma The Cutting Edge, Spreaker, il sito thecuttingedge.it. Oltre a 108 trovate ovviamente molto, non tutto, ma molto di quello che riguarda gli sport americani, soprattutto football. Domani però esce anche l'MLS, abbiamo inserito recentemente il volley NCAA, venerdì c'è la puntata di college football, quindi insomma su The Cutting Edge trovate tutto quello che riguarda gli sport americani. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento al Mind the Gap per domenica dalle 19 per seguire insieme a noi la week 1 della stagione NFL. Voglio ringraziare i miei ospiti, chiamiamoli così, ma soprattutto tutte le persone che ci ascoltano tutte le settimane, siete veramente in tanti. Grazie, scriveteci per qualsiasi curiosità. Ciao!